Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, i nostri radioascoltatori, e vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di I Santi e i Giovani, che sarà incentrata nello specifico sulla Quaresima, un tempo che comincerà proprio domani, il mercoledì delle Ceneri, giorno in cui pertanto sono di precetto, digiuno ed astinenza. I quali, badate bene, in questa giornata, come nelle altre giornate di precetto, in cui sono di precetto, obbligano gravemente, ovvero devono essere doverosamente osservati da ogni cristiano. A tale proposito, vi proporremo gli esempi e gli insegnamenti di due grandi santi, quali sono San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote francescano ed ideatore della Via Crucis, e San Gaetano Catanoso, sacerdote e divulgatore della devozione al volto santo di Cristo e per questo fondatore della congregazione delle suore veroniche del volto santo. Saranno con noi per parlarne Edoardo, Valentina e Diego. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E volendo dunque introdurre brevemente il tema della Quaresima, possiamo dire che essa è il tempo di digiuno e penitenza istituito dalla Chiesa secondo la tradizione apostolica, principalmente per le seguenti ragioni: per farci conoscere l'obbligo che abbiamo di fare penitenza in tutto il tempo della nostra vita, del quale, secondo i Santi Padri, la Quaresima è proprio la figura. Poi per imitare in qualche modo il rigoroso digiuno di 40 giorni che nostro Signore Gesù Cristo fece nel deserto. E infine, per prepararci adeguatamente col mezzo della penitenza a celebrare santamente la Pasqua di Resurrezione. Il primo giorno della Quaresima si chiama appunto giorno delle ceneri perché la Chiesa in esso impone sul capo dei fedeli le sacre ceneri, affinché essi ricordino di essere fatti di polvere, e che con la morte tutti noi dobbiamo ritornare in polvere. Infatti la formula che si utilizza, che il sacerdote utilizza nell'imposizione delle ceneri, è appunto Memento homo, qui pulvis es et in pulverem reverteris, ovvero ricorda, o uomo, che polvere sei ed in polvere ti ritrasformerai. In tal modo siamo portati ad umiliarci e a fare penitenza dei nostri peccati finché ne abbiamo il tempo in vita sulla terra. E noi tutti, dunque, dobbiamo ricevere le ceneri con cuore contrito e umiliato e con la santa risoluzione di trascorrere la Quaresima in opere di penitenza. E allora, per trascorrere una Quaresima fruttuosa e secondo la mente, quindi le intenzioni della Chiesa, dobbiamo fare essenzialmente quattro cose. In primis, osservare il digiuno e mortificarci non solamente nelle cose illecite e pericolose, ma anche, per quanto possibile, nelle cose lecite, ad esempio, moderandoci negli svaghi e nelle distrazioni. Puoi fare preghiere, elemosine e altre opere di carità cristiana verso il prossimo, questo più che negli altri tempi, negli altri periodi dell'anno. E dunque ascoltare la parola di Dio, non solo per usanza o per abitudine o curiosità, ma con un vivo desiderio di mettere in pratica le verità che ascoltiamo. E infine essere solleciti a prepararci alla Santa Confessione, in modo da rendere più meritorio il digiuno e disporci meglio alla comunione pasquale. Ricordo a tutti che il digiuno consiste nel fare un solo pasto moderato nella giornata, più all'occorrenza due piccole refezioni contenute, mentre l'astinenza è la rinuncia agli alimenti di carne animale, contenenti carne animale. E a digiuno sono obbligati gravemente il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, e aggiungerei anche come raccomandazione tutti i venerdì di Quaresima, Tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e i fedeli fino ai 60 anni, a meno che non siano legittimamente impediti. Coloro che non sono obbligati a digiuno, tuttavia, non sono esenti dalla necessità di offrire sacrifici e mortificazioni, perché nessuno è dispensato dall'obbligo generale di fare penitenza e quindi devono mortificarsi in altre cose. Ovviamente secondo le proprie forze, secondo le proprie possibilità. Andiamo dunque ora ad entrare nel vivo della puntata, iniziando con la presentazione della vita di San Leonardo da Porto Maurizio, e per questo invito ad intervenire te, caro Edoardo.
Grazie Valerio e buonasera a tutti i gentili radioascoltatori. Allora, iniziamo a guardare la biografia di questo santo che potrebbe essere abbastanza sconosciuto, ma che riscuote un ruolo molto importante per il tema che stiamo trattando. San Leonardo da Porto Maurizio, che al secolo si chiamava Paolo Girolamo Casanova, nacque appunto a Porto Maurizio, che ora è l'attuale Imperia, il 20 dicembre 1676. Ad appena 12 anni fu avviato alla vita religiosa a Roma presso lo zio Agostino Casanova perché potesse studiare nel Collegio Romano dei Gesuiti. Qui Leonardo frequentò l'oratorio del Caravita e quello dei Filippini alla Chiesa Nuova, ma trovò più congeniale alla sua vocazione l'austerità francescana della cosiddetta Riformella, che era un ramo dei frati minori riformati fondato nel 1662 da Bonaventura da Barcellona. Entrato nel noviziato di questi frati nel convento di Ponticelle Sabino il 2 ottobre del 1697 ed emessi i voti solenni un anno dopo, compì gli studi teologici in quello romano di San Bonaventura al Palatino, casa principale della Riformella. Venne ordinato sacerdote il 23 settembre del 1702, e avrebbe voluto essere destinato però alle missioni in Cina, ma alcuni gravi disturbi gastrici indussero i suoi superiori a trattenerlo in Italia e a rimandarlo nel 1704 a Porto Maurizio, nel convento dei Francescani Osservanti, nella speranza che il clima nativo potesse giovargli in salute. Ristabilitosi quindi dopo 4 anni, dal 1708 fino alla morte, divenne uno dei più noti predicatori italiani. Nel 1709 venne inviato dai superiori a fondare a Firenze il convento di San Francesco all'Incontro. Da quest'ultimo inizia la sua vita di predicatore. Fu chiamato a Roma da Clemente XII nel 1730 e da allora iniziò i viaggi per le missioni popolari in varie parti dello Stato Pontificio, del Granducato di Toscana, della Repubblica di Genova e del Regno di Napoli anche. Per lui una missione popolare necessitava di un'attenta e lunga preparazione di preghiera e studio. Doveva durare almeno 15 giorni nelle campagne e 18 nelle città. Sapeva conquistare l'uditorio con toni drammatici ma anche coinvolgenti, ammonendo i fedeli sul loro destino dopo la morte, sui danni del peccato e degli scandali, per poi illustrare paternamente i benefici della confessione, del comportamento onesto e della buona educazione dei figli. A tal proposito, se notate, le raffigurazioni del santo lo ritraggono sempre con un teschio in mano, proprio perché lui era molto solito ammonire i peccatori riguardo alla condizione mortale dell'uomo, ferito dal peccato originale. Alle esortazioni e alle confessioni Leonardo aggiungeva la diffusione di alcune popolari devozioni per consolidare tra la gente il risultato delle sue missioni. Per esempio, la recita quotidiana di semplici preghiere del rosario, la devozione al Santissimo Nome di Gesù, la pietà eucaristica, la comunione frequente, l'iscrizione alle confraternite, ma soprattutto il pio esercizio della Via Crucis, altra peculiarità di questo grande santo, che trasformò la devozione alla passione di Cristo praticata solo nelle chiese francescane in preghiera comune a tutto il mondo cattolico, specie nel tempo quaresimale. In effetti, egli ottenne il permesso di erigere la Via Crucis anche nelle chiese non francescane solo dopo 22 anni di insistenze sui benefici e effetti di questa devozione. Nell'anno giubilare del 1750, proclamato da Papa Benedetto XIV, fece epoca la Via Crucis predicata da Leonardo il 27 dicembre nel Colosseo. Era la prima volta che si celebrava un rito religioso nell'anfiteatro Flavio. Da quell'anno la pia tradizione si mantenne fino ai nostri giorni. Ogni venerdì santo il Papa compie personalmente il rito penitenziale. Non riuscì, purtroppo, ad assistere alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, di cui fu sempre convinto assertore. E nota personale, i francescani generalmente, anche da un punto di vista storico, sono sempre stati dei grandi sostenitori del dogma dell'Immacolata Concezione, che non era ancora chiaramente stato proclamato tale, e che avvenne quindi solo nel 1854, come ben sappiamo. Terminato il giubileo, Leonardo, sebbene ormai indebolito, volle riprendere le missioni popolari. Ne compì ancora 4 a Lucca e 3 a Bologna. Qui, dopo l'erezione dell'ultima Via Crucis nella chiesa di Pianoro, le sue condizioni di salute peggiorarono definitivamente. Alla notizia, Papa Benedetto XIV lo richiamò a Roma, dove Leonardo giunse a fatica nel convento di San Bonaventura al Palatino. Morì il 25 novembre 1751 a 75 anni. È patrono delle missioni al popolo e della città stessa di Imperia.
Oh, grazie Edoardo, veramente straordinario l'esempio e l'opera che ha compiuto San Leonardo da Porto Maurizio. Mi ha colpito in modo particolare il dono dell'eloquenza, il carisma della predicazione che lui ha ricevuto proprio come talento specifico dalla provvidenza divina, e questo suo impegno, questo zelo instancabile nell'invitare le persone, i fedeli che entravano in contatto con lui alla conversione, al pentimento, alla penitenza, compiendo delle autentiche preziosissime missioni anche popolari, come dicevi, nelle campagne, nelle città, e poi quindi alla Via Crucis con questo zelo nel promuoverla, nel diffonderla proprio come mezzo ineffabile di santificazione della Quaresima, per viverla in unione profonda alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, in modo particolare poi nel Venerdì Santo, come ebbe poi occasione di introdurre la recita della Via Crucis nel Colosseo, in occasione del Santo Natale. E dunque ora vorrei passare la parola a te, cara Valentina, per presentare la vita di San Gaetano Catanoso.
Grazie Valerio, grazie, ben trovati amici radioascoltatori. Approfondiamo in questo spazio la vita di San Gaetano Catanoso, conosciuto come missionario del Volto Santo. San Gaetano Catanoso nacque il 14 febbraio del 1879 a Corio di San Lorenzo, in Reggio Calabria, da genitori agricoltori e profondamente cristiani. Ricevette il battesimo lo stesso giorno. La vocazione di San Gaetano è apparsa sin dai suoi primi anni di vita ed era così forte che all'età di soli 10 anni chiese a Papa Antonio di accompagnarlo in seminario. Una volta giunti in seminario, Gaetano disse: «Sono venuto per farmi prete». Durante il periodo di formazione prese a impegnarsi con serietà a crescere nell'amore di Dio e del prossimo. Ardente era il suo cuore per Gesù e a 16 anni Gaetano tenne di già la sua prima predica alla gente del suo paese natio, episodio che fu in seguito considerato come un anticipo alla sua futura missione sacerdotale. Il 20 settembre 1902 fu ordinato sacerdote e in quell'occasione domandò pubblicamente e umilmente ai suoi parenti e amici chiamati di pregare per lui affinché il cuore di Gesù lo condusse alla santità. Fece la promessa di non commettere mai alcun peccato e di stare alla presenza di Dio ogni istante della sua vita. Nel 1904 venne nominato parroco di Pentidattilo, un paese povero dove la gente viveva emarginata e abbandonata nell'ignoranza anche religiosa. San Gaetano si dedicò immediatamente e totalmente alla missione di pastore, dedicandosi con amore di padre alla sua gente, ai bambini e ai ragazzi, agli anziani e ai malati, ai più poveri. Istruiva i giovani con una scuola serale gratuita, sosteneva generosamente le famiglie bisognose, restava accanto ai malati e chiamava i fedeli a prender parte alla Santa Messa in modo consapevole e fervoroso. Per via del carisma della paternità, la gente spontaneamente cominciò a chiamarlo padre, un appellativo che non lo avrebbe mai più abbandonato. Durante quegli anni fu come incendiato dalla devozione al volto santo di Gesù e abbracciò la missione di diffondere il culto tra il popolo e di coinvolgere i sacerdoti e i laici nell'apostolato della riparazione dei peccati, specialmente della bestemmia e della profanazione delle feste religiose. San Gaetano affermava che Gesù era tutta la sua vita e che la devozione al volto santo si incentrava nel sacro velo della Veronica, dove Gesù impresse col suo sangue i lineamenti del suo volto, e nella Eucaristia, dove si nascondevano il corpo e il sangue di Gesù. Nel 1919 istituì a Pentidattilo la Pia Unione del Volto Santo e in seguito fondò anche un bollettino che diffondeva tale devozione attraverso la sua spiritualità e il suo stile di vita. Dal 1921 al 1940 fu parroco della Chiesa di Santa Maria della Purificazione, periodo intenso e di preghiera, e impegni incentrati sulla evangelizzazione, catechesi, missione al popolo. E tra i tanti incarichi che i suoi superiori gli affidarono, ed essendo venuto a contatto diretto con una difficile realtà sociale e religiosa che vedeva coinvolti tanti bambini innocenti esposti alla corruzione, tanti giovani senza guida e senza orientamento alla vita, chiese povere e tabernacoli spenti, decise di compiere un'altra grande opera, quella delle suore veroniche del Volto Santo, fondate nel 1934 e canonicamente approvate nel 1953. Per dare ulteriore sviluppo e vigore a quella devozione che era il fulcro della sua spiritualità e del suo apostolato, progettò la costruzione di un tempio dedicato al Volto Santo. Purtroppo il sopraggiungere della morte non gli permise di vederne la realizzazione, ma la provvidenza gliene concesse molto di più. Gli concesse di poter fare della propria persona un tempio spirituale per il Signore, un vero santuario vivente, che fu un punto di riferimento per l'intera Reggio Calabria ed oltre. San Gaetano si spense il 4 aprile 1963 a Reggio, nella casa madre della congregazione che aveva fondato, lasciando al popolo un testamento vivo d'amore per il sacro volto di Gesù nostro Signore.
Oh, grazie Valentina, meraviglioso, semplicemente meraviglioso l'esempio e l'insegnamento che ci ha lasciato San Gaetano Catanoso, davvero ammirevole, sommamente ammirevole la solerzia e l'impegno instancabile che ha dimostrato nel diffondere la devozione al Volto Santo in diretta correlazione proprio con la passione e la morte di nostro Signore, proprio come atto di onore, di amore totale verso il Cristo e quindi poi conseguentemente con lo zelo nelle opere di carità verso i fedeli, verso il prossimo, anche mediante la fondazione di questa congregazione religiosa, quella appunto delle suore veroniche del Volto Santo. E davvero ci deve spingere alla contemplazione dei dolori sofferti da nostro Signore nella passione, quindi come invito alla penitenza e all'offerta, quindi al dono di sé per la gloria di Dio e soprattutto per il bene delle anime, per il bene spirituale, poi anche per il soccorso, ovviamente, secondo le situazioni e le contingenze terrene. E penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati in vostra compagnia, carissimi radioascoltatori. Possiamo dunque iniziare la seconda parte di questa puntata. E allora vorrei introdurre l'intervento di Diego, che invito a prendere la parola per un commento generale sulle figure dei santi che abbiamo appena analizzato, e quindi poi anche in particolare sul significato e sul valore della Quaresima in cui ci accingiamo ad entrare. A te la parola, Diego.
Grazie Valerio, ben ritrovati agli amici radioascoltatori. Ecco, due santi, due figure di santi molto importanti per la Chiesa e soprattutto che ci aiutano a vivere appieno la dimensione nuova liturgica che insomma, ci accingiamo, insomma, ci stiamo avvicinando ad entrare, che è quel periodo della Quaresima. Due figure importanti perché la prima, San Leonardo da Portomarizio, come è stato detto, fu un santo che si prodigò per le missioni popolari, così come San Gaetano Catanoso, e portò nella quella che fu, portò avanti quella che fu e che è tuttora questa devozione importante, questa preghiera importante che è la Via Crucis, cioè ripercorrere i momenti finali di Gesù Cristo, della vita terrena di Gesù Cristo, se vogliamo, dal Getsemani, quindi dal momento in cui comincia a soffrire, comincia a provare angoscia, come sta scritto nel Vangelo, fino poi a morire in croce, chiaramente per redimere l'uomo ferito dal peccato. Quell'uomo sfigurato, che poi in San Gaetano Catanoso si traduce in quest'altra devozione importante, che è la devozione al volto santo di Gesù, quest'uomo, l'uomo, la figura dell'uomo e della donna, quindi dell'umanità ferita e sfigurata dal peccato. E sono due figure di santi un po' lontani tra di loro, ma molto vicini, perché fanno proprio, sono collegate, legate tra di loro dal mistero della salvezza, se vogliamo, no? Dalla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Difatti, ecco, il volto santo di Gesù, per chi recita la Via Crucis, ed è un'opera, insomma, un qualcosa da fare assolutamente durante la Quaresima, anche durante l'anno. Consiglio, insomma, di meditare le stazioni della Via Crucis. Ecco, la se sesta stazione, ecco, è quella che conosciamo come la Veronica asciuga il volto di Gesù. Gesù che insomma, sale lungo il Calvario carico della croce, che poi rappresenta alla fine il peccato dell'uomo, insomma, il peso del peccato dell'uomo. Ecco, cade, insomma, stanco, questo volto sfigurato, questo volto che appunto che era stato schiaffeggiato anche da un servo, ecco, andando a riprendere tutta la parte, insomma, evangelica, quindi schiaffeggiato, sbeffeggiato, i soldati che lo hanno sputato. Quindi pensiamo a questo volto, anche San Gaetano Catanoso diceva: pensiamo a questo volto così maltrattato. E la Veronica cosa fa? Asciuga questo volto lacero, pieno di sangue, pieno di polvere, pieno di sputi, lo asciuga con un telo di lino. Ecco, per dare un po' di, se vogliamo, refrigerio, per dare un po' di un momento, per risollevare un po', ecco. E questo è il senso della Quaresima, è proprio questo, perché entrambe queste figure di santi dicevano proprio questo: bisogna pregare. E bisogna anche fare penitenza. Ecco, mi piacerebbe ora riprendere un po' le parole di entrambi. Insomma, comincio con San Leonardo da Portomarizio. Lui diceva, ecco, ripeteva sempre questo, questa considerazione: Dio ci ha creati per conoscerlo, servirlo e amarlo, e così poi giungere però in paradiso. La beatitudine promessa ci pone di fronte alle scelte morali decisive. ci invita a purificare il nostro cuore dai suoi istinti cattivi e a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera felicità non si trova in alcuna creatura, ma in Dio soltanto, sorgente di ogni bene e di ogni amore. E poi ecco una cosa a cui tornava spesso San Leonardo da Porto Maurizio e di cui si parla poco ultimamente, ma durante la Quaresima bisognerebbe riprendere un po' meditazioni di questo tipo, le meditazioni sui quattro novissimi, ecco, sulle realtà ultime, quindi morte, giudizio, inferno, paradiso. Ecco, bisogna pensare a questo, bisogna meditare al nostro fine ultimo alla fine, perché dice: considera quanto sia importante per te giungere alla tua meta ultima, ne va di tutto per te, perché se arrivi sei salvato, sei eternamente felice, colmo di tutti i beni per l'anima e per il corpo. Se invece la manchi, sei perduto corpo e anima, perdi Dio, il paradiso e sei eternamente infelice, dannato per sempre. Queste sono parole di San Leonardo da Porto Maurizio, queste riflessioni. E questo alla fine, appunto, non, durante la Quaresima bisogna meditare appunto su questo, sulle realtà ultime, pensare che questo pellegrinaggio terreno, appunto pellegrinaggio, ci serve solo per conoscere Dio, servire Dio e salvarsi. Quindi salvarsi significa appunto centrare l'obiettivo. Difatti, ecco, insomma, tante volte c'è una frase che viene detta, insomma, anche da alcuni, nelle prediche, insomma, così, nei sermoni, vari predicatori, insomma, durante la Quaresima, che la differenza tra santo e peccatore non c'è proprio la differenza tra santo e peccatore. In realtà la differenza sarebbe da porre l'accento tra santo e fallito. Quindi o si è santi, quindi si pensa a salvare la propria anima, quindi a servire Dio, ad amare se stessi, ad amare il prossimo, a seguire il decalogo, quindi ecco, tutto questo si può fare chiaramente ricorrendo ai sacramenti, io dico sempre alla preghiera e anche alla penitenza, che la Quaresima ci impone anche in alcuni giorni, oppure si è falliti, cioè si fallisce, non si centra l'obiettivo. L'obiettivo qual è? È quello di godere di Dio per sempre. Questo è l'obiettivo della nostra vita, quindi conoscere Dio, amarlo, servirlo per poi godere della sua presenza in eterno. Ed ecco, San Leonardo da Porto Maurizio diceva appunto questo, di pensare, ecco, ai novissimi, alle realtà ultime, e infatti diceva ecco questo, il peccato mortale è una possibilità radicale della libertà umana come lo stesso amore. Ha come conseguenza la perdita della carità, la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia, se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal regno di Cristo e la morte eterna dell'inferno. Infatti la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive e irreversibili. Quindi il rimedio qual è a tutto questo? Chiaramente il rimedio è come detto anche tu, Valerio, all'inizio, ecco, la Quaresima ci porta anche a avvicinarsi a riallacciare questo rapporto col Signore tramite anche il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Quindi, ecco, e da qui passiamo appunto a quello che è invece l'opera, quella che fu l'opera di pastorale. Di pastore, insomma, di anime, di missionario, come è stato detto, missionario del volto santo di Gesù, che fu, insomma, la vita di San Gaetano Catanoso, che con San Leonardo da Porto Maurizio va nella stessa direzione. Quindi, ricordando appunto la Via Crucis, quindi questa preghiera, queste meditazioni da fare durante il periodo della Quaresima, nella sesta stazione, come ho già detto, c'è la Santa Veronica, la Veronica che asciuga il volto di Gesù. E proprio questo volto di Gesù, il volto santo di Gesù, fu l'opera, fu, se vogliamo, quello che spinse tutta la vita di San Gaetano Catanoso. Abbracciò proprio questa missione di diffondere il culto tra il popolo, coinvolgere ovviamente anche i sacerdoti. in questo apostolato. E questo apostolato era del Volto Santo, era l'apostolato della riparazione dei peccati, specialmente di due riparazioni: una la bestemmia e l'altra la profanazione delle feste religiose. Se voi pensate al Decalogo, i primi tre comandamenti sono i doveri, se vogliamo, nei riguardi di Dio. E la devozione al Volto Santo va a porre un rimedio, una riparazione. Questo termine riparazione negli scritti, nella vita, nelle parole di San Gaetano Catanoso c'è spesso riparare, perché la Veronica alla fine ha fatto questo, cioè ha cercato di riparare un po' alla sofferenza di nostro Signore. E quindi lui, vedendo anche l'uomo, l'umanità ferita, e anche nel suo tempo chiaramente, e fondò questa congregazione, le Suore Veroniche del Volto Santo, proprio per dare un po' di sollievo a chi soffriva. E quindi, ecco, questo possiamo anche chiamarlo come apostolato della riparazione, quindi dei peccati, che sono appunto la bestemmia e la profanazione delle feste religiose. Il Volto Santo, diceva San Gaetano Catenoso, è tutta la mia vita, lui è la mia forza. E poi diceva anche un'altra cosa: Gesù ha bisogno di molte Veroniche per i peccati di bestemmia e di sacrilegio e di molti Cirenei per la croce sempre più pesante dei più poveri senza conforto e senza aiuto. Ecco, la devozione al Volto Santo di Gesù si incentra proprio nel sacro velo della Veronica, dove nostro Signore impresse col suo preziosissimo sangue i lineamenti della sua faccia divina. È una reliquia preziosissima che la Chiesa conserva e che noi adoriamo. Ma se vogliamo adorare il volto reale di Gesù, diceva San Gaetano Catanoso, non l'immagine sola, questo volto noi lo troviamo nella Divina Eucaristia, ove col corpo e sangue di Gesù Cristo si nasconde sotto il bianco velo dell'ostia il volto di nostro Signore. E quindi poi, diciamo, ecco, ci invita, se vogliamo, questa devozione al Volto Santo, questa missione al Volto Santo, questa riparazione, anche a una dimensione eucaristica, perché, come detto in quella frase, appunto, il Volto Santo di Gesù si cela, si nasconde sotto il bianco velo dell'ostia. Difatti, insomma, ecco, la devozione al Volto Santo di Gesù, la cui festa poi si celebra il martedì prima del mercoledì delle ceneri, quindi giorno 21, ecco, di questo mese, come ha stabilito, insomma, anche Papa Pio XII, che ha approvato poi questa devozione e la medaglia annessa, ecco, ha una dimensione eucaristica. E una piccola, insomma, cito un attimo velocemente la medaglia, che insomma poi ci sono, insomma, ecco, questa devozione nasce nel corso dei secoli, ma se vogliamo ha radici bibliche. Basta pensare, insomma, a Salmo 27, non dice il tuo volto, Signore, io cerco. Ecco, quindi cercare il volto di Dio è, se vogliamo, il desiderio dell'uomo. Desiderio dell'uomo di cercare Dio di per sé, ma di avere un incontro col Signore. Cercare il volto significa guardare qualcuno viso a viso, quindi non un qualcosa di soltanto, ecco, se vogliamo, spirituale, ma proprio un incontro reale col Signore. E questo incontro reale col Signore che tutti anelavano dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, insomma, lo possiamo avere. Chiaramente in quella che è la Santa Eucaristia e in quella che è anche, se vogliamo, insomma, l'adorazione eucaristica. San Gaetano Catanoso si è prodigato molto anche da questo punto di vista. E l'adorazione eucaristica è una pia pratica, se vogliamo, indulgenziata, come lo è anche la Via Crucis, insomma, una forma di preghiera e devozione importantissima alla quale è opportuno ricorrere, fare visita spesso a Gesù sacramentato. E questo, diciamo, ecco, sul riguardo alla medaglia, qualcosa, insomma, velocemente, ecco, questa medaglia legata alla devozione del volto santo di Gesù, da un lato ha una frase, insomma, una piccola frase che dice: Illumina Domine vultum tuum super nos, la luce del tuo volto, Signore, risplenda su di noi, mi fa riferimento al Salmo 66, e poi sull'altro lato invece c'è un'ostia e la frase Mane nobiscum Domine, resta con noi, Signore, che fu praticamente la frase che l'episodio viene insomma intitolato I discepoli di Emmaus, dicono quando riconoscono il Signore. E quando riconoscono il Signore? Quando riconoscono quel volto del Signore? Non l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane, cioè che rimanda proprio alla dimensione eucaristica, e quindi si sa dire il volto di Dio si trova nella Santa Eucaristia. E questo, insomma, quindi tutto questo, la Via Crucis, che poi, ecco, la Via Crucis è la via che conduce il nostro Signore Gesù Cristo al Calvario. Ecco, prima della Via Crucis Gesù ci aveva proprio donato la Santa Eucaristia, ci aveva proprio donato se stesso, tutto se stesso. Ci consegna poi completamente tutto se stesso, inchiodato alla croce, ci consegna anche sua madre. Ci consegna proprio tutto, ci ha consegnato il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, ecco, tutto nella Santa Eucaristia, ci consegna anche sua madre sotto la croce. E questo quindi ci deve aiutare, insomma, il periodo della Quaresima, ad arrivare a quella che è poi il Triduo Pasquale, quella che è la Pasqua, che è appunto la lieta notizia, no? Che il peccato è stato vinto, il Signore è risorto. Però ecco, questo, diciamo, dobbiamo farlo. Per arrivare a questo dobbiamo anche fare un lavoro interiore, quindi riflettere molto su quella che è stato poi Gesù, e soprattutto sull'opera che è stata sua, insomma, durante il momento della passione, ma soprattutto, come diceva San Gaetano Catanoso, non lasciatelo solo. Gesù, insomma, anche nel Getsemani, no? Chiese ai tre apostoli che si era portato con sé, vegliate con me, e invece si sono addormentati. Ecco, da qui poi nasce la famosa ora santa, stare davanti a Gesù Eucaristia. Quindi significa andiamo a trovare più spesso il nostro Signore, anche nella Santa Eucaristia. Magari cerchiamo anche di chiedere di fare adorazione eucaristica nelle chiese, oppure se questo non è possibile, stiamo lì noi da un lato e Gesù dentro il tabernacolo dall'altro, e gli facciamo un po' di compagnia, dedichiamo un'ora del nostro tempo, perché significa questo, cioè stare lì come la Veronica ha asciugato il volto del Signore sofferente. Noi stiamo lì, e gli facciamo compagnia, perché poi alla fine il Signore non vuole altro che è affamato, no? Ha sete di noi, della nostra compagnia, delle nostre anime. Quindi, ecco, quando anche lì un'altra riflessione importante, Gesù che chiede, ho sete, ma non aveva sete, e lì c'è stata poi l'intuizione anche di un'altra grande santa, no? Santa Madre Teresa di Calcutta, ho sete di che cosa? Dell'umanità, ho sete di te, ho sete del tuo tempo. Ho sete che tu stia qui con me, in compagnia. E questa compagnia è fondamentale, è importante, perché Dio ci ha fatti appunto per conoscerlo, per amarlo, per servirlo, ma per stare con Lui in eterno, quindi per godere con Lui insomma, del paradiso. E continuo, insomma, con una delle ultime frasi: amate Gesù Sacramento, non lo dimenticate mai, non lo lasciate solo nel tabernacolo, andate a visitarlo, diceva San Gaetano Catanoso. Non è l'immagine di nostro Signore come è l'immagine di un santo, ma è la realtà. Gesù vivo in corpo, sangue, anima e divinità. Andate, parlate con Gesù, discorrete con Gesù, vivete di Gesù, consolate Gesù, fate tutto con Gesù. Allora porterete Gesù alle anime. Concludo con l'ultima frase, appunto, di San Gaetano Catanoso, che è un po' anche quella di San Leonardo da Porto Maurizio, che inculcava, insomma, comunque cercava di spingere le persone a salvarsi e diceva: tutti dobbiamo, possiamo farci santi. La santità consiste nel detestare ogni peccato e nel fare quello che piace a Dio, nell'osservanza dei comandamenti, nel compiere i doveri del proprio Stato, nell'amare Dio e il prossimo per amore di nostro Signore. E in tutto questo diceva: dobbiamo farci santi, santificatevi, il resto non conta nulla. Allora, questo momento di Quaresima deve essere un momento in cui facciamo un po' di una riflessione, chiaramente non riflessione così fine a se stessa, ma stiamo col Signore, ripercorriamo quelle che sono anche i misteri, le stazioni, quindi della Via Crucis, pensando a quanto il Signore ha sofferto quando veniva schiaffeggiato, quando veniva inchiodato alla croce, quando insomma, veniva sputato, quando è stato incoronato di spine. Ecco, e pensiamo a tutto questo che il Signore Gesù ha sopportato per ognuno di noi. E di conseguenza maturerà in noi che cosa? Quella che è quello che maturò poi nella Veronica di accostarsi al nostro Signore e asciugare il suo volto, cioè fargli compagnia e dargli un qualcosa con quel lino, asciugare quel volto. Quel volto d'amore, quel volto sanguinante. Quindi il riflettere su quello che nostro Signore ha patito per ognuno di noi ci porta poi a diventare, come diceva San Gaetano Veloso, fare come la Veronica o fare come il Cireneo, cioè cercare di dare sollievo a chi insomma si trova in una situazione di difficoltà, perché poi anche ecco, le opere di carità verso il prossimo sono importanti, ecco, durante la Quaresima, e fare, ecco, penitenza, penitenza, preghiera e penitenza, perché poi chiaramente la penitenza sta anche nel privarsi anche di qualcosa anche di buono delle volte, per darlo agli altri, ma soprattutto privarsi perché questo ci aiuta anche a purificarci da tante inclinazioni magari cattive e ci porta sempre più vicino al nostro Signore Gesù Cristo, e tutto questo ovviamente sempre con la presenza materna della nostra mamma celeste. Buon cammino di Quaresima e ecco, invito chiaramente a fare queste forme di preghiera, quali appunto la Via Crucis e quale appunto l'adorazione eucaristica. Grazie, Ave Maria.
Oh, grazie a te, carissimo Diego, per questo commento così intenso, così profondo e davvero ampio, con tantissimi spunti, incoraggiamenti e sostegni spirituali, con questo invito a vivere la Quaresima nella pienezza del suo significato. Infatti è proprio come dicevi, la devozione della Via Crucis, le penitenze che noi possiamo offrire al nostro Signore durante la Quaresima, l'adorazione, la contemplazione, rimandano e riportano spontaneamente, naturalmente, all'adorazione eucaristica, ovvero all'adorazione di nostro Signore Gesù, presente, vivo e vero in corpo, sangue, anima e divinità, nella Sacra Eucaristia, ovvero nelle particole consacrate nel Santissimo Sacramento, quindi presente realmente con il suo corpo, il suo sangue, con la sua presenza viva e sofferente nell'atto di immolarsi a Dio per la nostra salvezza, per la redenzione dell'umanità dal peccato e quindi per la liberazione di tutti noi dalle conseguenze dei nostri peccati e dalla schiavitù del peccato stesso. E quindi davvero è meritevole di ogni onore e gloria e adorazione e servizio di tutto l'amore di cui può essere capace il nostro cuore. Ed è quindi proprio con questo spirito che vi vogliamo invitare a vivere la Quaresima in opposizione al mondo che invece rifugge e disprezza la sofferenza, la penitenza e il sacrificio quasi fossero una sorta di maledizione. Ma nostro Signore invece con il suo esempio diretto ci rivela che possono essere esattamente l'opposto, svelandocene il senso, il fine e l'inestimabile valore, proprio come mezzi di purificazione, di santificazione e per il raggiungimento della felicità eterna del paradiso, quindi del premio eterno del cielo, se vissuti in unione, proprio in compartecipazione con nostro Signore per la redenzione dell'umanità, proprio come diceva San Gaetano Catanoso, come hai ricordato tu, Diego, in imitazione della Veronica ed anche del Cireneo. E poi potrei aggiungere nell'adorazione eucaristica, in imitazione di Maria Santissima e di San Giovanni Apostolo, ai piedi di nostro Signore Gesù crocifisso. E allora la Quaresima, anticipando la gioia della risurrezione pasquale, è e deve essere realmente metafora della vita, che quindi consiste in una continua preparazione del paradiso, della resurrezione della carne che avverrà nell'ultimo giorno con il compimento della nostra salvezza, della gioia senza fine nella contemplazione di Dio, nel possesso pieno e definitivo del suo amore. Ed è un appuntamento a quale non dobbiamo assolutamente mancare e dobbiamo prepararci, utilizzando in modo speciale i periodi che nostro Signore, che Dio, attraverso la Chiesa, ha messo a nostra disposizione, quale proprio la Quaresima. E dunque con questo invito a vivere santamente la Quaresima, e in particolare al ricorso alla pratica della Via Crucis e all'adorazione eucaristica e alla penitenza, alla santa penitenza, noi vi salutiamo, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Un santo mercoledì delle ceneri e una santa quaresima a tutti. In Gesù e Maria sempre, a presto. Ave Maria.